Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo risorto dai morti e speranza di resurrezione sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il Signore risorto, alleluia, alleluia.
E risorto, alleluia, alleluia.
Intanto un saluto particolare, un abbraccio di pace e di consolazione a Gabriele, Marinella, Gianmatteo e tutti i familiari della nostra e vostra sorella Giuseppina. E abbiamo detto adesso nel saluto iniziale grazia e pace. E queste due parole ci sono pervenute poco fa dal nostro padre Matteo, nostro vescovo, con un messaggio che mi pare illumina e mette davanti a noi la ricchezza di grazia di questa ora. Dice: caro Tommaso, ti prego di portare a Caterina, Agnese, Cecilia e tutte le sorelle, sottintesi anche i familiari e i fratelli, anche le sorelle e i fratelli lontani, ecco, ti prego di portare la mia vicinanza per la scomparsa della sorella Pina. Per me la sua testimonianza nella gioia e nel dolore così forte, penso alla testimonianza, così forte in questi anni, è una lezione di amore che mi incoraggia e che illumina tutta la Chiesa di Bologna. Grazie, in pace, Magnificat. Mi pare che c'è ben espressa e riassunta tutta la bellezza, dicevo, di questa ora e di questa liturgia che stiamo per iniziare insieme. Forse avrete già notato nell'ultima pagina di questo foglietto è riportato il testo di quello che possiamo considerare il testamento di Giuseppina, dove ha lasciato scritto le sue volontà e i suoi pensieri più cari e più preziosi custoditi nel suo cuore. E in questo testo ha lei stessa scelto e indicato le letture che desidera ora lei insieme con noi ascoltare. In questa liturgia di congedo ha indicato come prima lettura il capitolo 8 della lettera di San Paolo ai Romani, dal versetto 15, non 5, versetto 15 al 27, e poi il Vangelo di Giovanni, il capitolo 21, i primi 14 versetti. Ha anche indicato quale debba essere il versetto da dire prima del Vangelo, insieme con l'Alleluia, e poi ha chiesto anche che sia letto, proclamato il Salmo 71 e noi fra poco ascoltandolo capiremo il motivo di questa preferenza.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 8, dal 15° al 27° versetto. Fratelli, voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivo, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza, davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio, dal pugno dell'uomo violento e perverso. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Per molti ero un prodigio, ma eri tu il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca, tutto il giorno canto il tuo splendore. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici, coloro che mi spiano congiurano insieme e dicono: Dio l'ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, nessuno lo libera. O Dio, da me non stare lontano. Dio mio, vieni presto in mio aiuto. Siano svergognati e annientati quanti mi accusano, siano coperti di insulti ed infamia quanti cercano la mia rovina. Io invece continuo a sperare, moltiplicherò le tue lodi. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza che io non so misurare. verrò a cantare le imprese del Signore Dio, farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito, e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Venuta la vecchiaia, i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi, fino a che io annunci la tua potenza a tutte le generazioni, le tue imprese. La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, o Dio? Molte angosce e sventure mi hai fatto vedere. Tu mi darai ancora vita, mi farai risalire dagli abissi della terra, accrescerai il mio onore e tornerai a consolarmi. Allora io ti renderò grazie al suono dell'arpa per la tua fedeltà, o mio Dio. A te canterò sulla cetra, o Santo di Israele. Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra e la mia vita che tu hai riscattato. Allora la mia lingua tutto il giorno mediterà la tua giustizia. Sì, saranno svergognati e confusi quelli che cercano la mia rovina.
Dal Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 21, versetti dall'1 al 14. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti.
Parola del Signore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Avete visto le prime parole che ha scritto Pina nel suo testamento. Dice: «Immense sono le grazie elargitemi dal Signore. Per questo che dicevamo fin dall'inizio che questa liturgia è una liturgia di rendimento di grazie, è una liturgia di pace condivisa con Pina che è entrata nella grande pace. Immense sono le grazie elargitemi dal Signore. Questa la sua confessione, questo è quello che ci consegna come prima parola anche a noi questa sera, perché possiamo condividere la sua gioia insieme con lei. E per quanto riguarda le letture che adesso abbiamo ascoltato, avete visto che cosa dice di queste letture? Dice: hanno segnato tutta la mia vita. Ancora prima di conoscere la famiglia, cioè prima di conoscere questa comunità religiosa, quindi quando era ancora con voi, Gabriele, Gian Matteo, Marinella, già allora, voi lo sapete, vero? Già da quando era bambina. Queste letture hanno segnato tutta la sua vita, come poi abbiamo ascoltato nel Salmo che lei ha scelto, fin dal seno di mia madre. Io penso che non ci sia una cosa più bella per un cristiano che poter dire: ho trovato nella Bibbia, ho trovato nel Vangelo una pagina e oggi posso dire che questa pagina ha segnato tutta la mia vita. Forse è come poter dire: adesso in qualche modo la mia vita è come, a suo modo, è come un commento vivente di questa pagina. Possiamo dire che è andata proprio così per Pina, che queste due letture che abbiamo ascoltato siano proprio quelle che si sono impresse, che hanno segnato la sua vita, che hanno configurato la sua vita, che hanno dato la sua vita a quella icona che abbiamo in questi ultimi giorni particolarmente avuto davanti ai nostri occhi con stupore, con gratitudine, con ammirazione. Gratitudine a Dio, perché di chi è tutta questa opera o tutto questo capolavoro? Infatti cosa dice la prima lettura? Perché possiamo dire che veramente questa prima lettura che Pina ha voluto indicarci e che ha voluto ascoltare adesso insieme con noi e che ha segnato tutta la sua vita, proprio le si addice bene. Avete visto, avete ascoltato adesso questa lettura che è un canto di speranza radicato su un fatto molto, molto semplice e tuttavia quello più profondo, a volte anche nascosto. A volte bisogna investigare per scoprirlo, altre volte invece balza con evidenza. E qual è? La presenza dello Spirito di Dio, il dono dello Spirito di Dio, nel quale Spirito di Dio ci si ritrova a essere figli, figli adottivi ed eredi di Dio. Insomma, è un canto di speranza, ma non di una speranza limitata, di una speranza che varca ogni limite, ogni confine e ogni frontiera, perché questa speranza va a trova ecco, la sua garanzia, il suo esito dove? Nel potere trovarsi a condividere quello che è proprio e peculiare di Dio. C'è qualche cosa che appartiene proprio a Lui, che è tutto suo, che è tutto divino, che è proprio di Dio, che è peculiare di Dio. Ebbene, lo Spirito mette in colui che lo accoglie, che lo riceve, la speranza di arrivare a condividere quello che è proprio di Dio, quello che è peculiare di Dio. Il testo dice la sua gloria, e che questo potere conseguire, raggiungere, condividere la gloria di Dio può raggiungere e raggiungerà colui che ha ricevuto lo Spirito anche nel suo corpo, la redenzione del corpo che è la resurrezione. Quindi si profila così, si è profilato per Pina, come si profila per ogni cristiano, una vita con attese grandi, con attese alte, non con una speranza limitata, che giunge a contemplare Dio e ad attendersi. L'attesa impaziente, dice il testo, un'attesa impaziente, piena di slancio e di desiderio e di fretta di poter giungere ad arrivare a condividere appunto quello che è proprio di Dio. Ora questa attesa è capace di animare, di dare slancio, di dare forza giorno per giorno a tutta la vita del cristiano, e così penso sia stato per Giuseppina. Il testo poi precisa una cosa che mi sembra molto bella, molto decisiva, quando dice proprio per il fatto che poi condividiamo con Gesù le sue sofferenze, piuttosto che suggerire questo fatto un dubbio o il sospetto che allora non sia molto grande la speranza, non sia molto spianata la via per arrivare a condividere la gloria di Dio, piuttosto che questo, invece proprio la condivisione delle sofferenze con Gesù, la partecipazione alle sue sofferenze, la comunione con Gesù nell'amore, proprio questo costituisce la garanzia più sicura di poter giungere alla redenzione finale del proprio corpo. Quindi, come vedete, una speranza che non si lascia mettere in dubbio da niente e anzi trae una forza più grande e una spinta più grande. Gemiti, dice il testo, sospiri profondi, desideri grandi che lo Spirito che dimora in noi condivide con noi, che fa suoi, fino a diventare quasi impossibile a esprimerli a parole, tanto essi sono profondi, tanto essi sono forti, tanto essi sono non tanto umani, ma all'altezza stessa di Dio. C'è stata una lettera che la Pina ha scritto non molto tempo fa, meno di 2 anni fa, alle sue sorelle, ai suoi fratelli in Giordania, dopo che aveva dovuto lasciare la Giordania e rientrare in Italia. E in questa lettera dice: se al Signore piace che io resti così, in questa condivisione anche delle sue sofferenze, per il resto dei giorni che Lui vorrà, deve piacere anche a me. E quindi c'era questa prontezza da parte sua di accoglienza, di condivisione e anche di un gemito, di un sospiro, di potere proprio attraverso questo conseguire poi la realizzazione delle sue speranze. Solo che, insieme al desiderio, insieme al gemito, al sospiro ardente del suo cuore, dice che deve aggiungere qualche cosa di suo. E dice: spirito di offerta da parte mia, spirito di supplica e spirito di abbandono. Allora questa vita che mi lascia servirà a qualcosa. Qui dice servirà a qualcosa, però nel Salmo 71 abbiamo trovato qualche cosa di più. Dice: una vita così servirà per accrescere il mio onore. Avete visto che nel Salmo cosa dice? Non gettarmi quando declinano le mie forze. Mi sembra proprio un versetto molto bello che si addice a lei: non gettarmi quando declinano le mie forze, ma tu accrescerai il mio onore, non un onore umano, accrescerai il mio onore finché la tua gloria risplenderà anche su di me e la tua resurrezione diventerà anche la mia resurrezione. Ma non lo chiedeva solo per sé, perché nella stessa lettera diceva: mi devo ricordare di quei miei figli Il suo rapporto con il Signore era un rapporto sponsale. Uno degli ultimi colloqui che ho avuto con lei mi diceva: Tommaso, io devo confessare che non sono stata una brava sposa per il Signore. In realtà noi che l'abbiamo seguita e conosciuta abbiamo visto con quale slancio si metteva alla ricerca del Signore e si teneva stretta al Signore come lo sposo alla sposa. Sponsale il suo amore, ma anche materno. Chi non ha conosciuto l'amore materno di Pina in tante forme, da quando ha fatto il corso per infermiera, nel desiderio di mettersi a servizio delle ferite o delle necessità dei fratelli, nel corpo dei fratelli. Però le nostre case dove è passata hanno conosciuto la Pina che era pronta, intelligentemente attenta a tutte le necessità, pronta ad intervenire con zelo grande e anche con molta avvedutezza nelle cose, ai servizi anche più umili. La cucina ha visto Pina, spesso anche in Giordania l'abbiamo vista impastare un po' di cemento, un po' di sabbia, un po' di acqua per fare anche alcuni interventi da manovale. Tanti servizi che venivano dal suo grande cuore. Allora, sposa e madre, mi devo ricordare di quei miei figli indiani, qui allude soprattutto ai due lunghi periodi che ha passato in India, poi tanti anni che ha passato in Giordania, nel Medio Oriente, ma in India, dice, i miei figli indiani che Dio mi ha dato per sempre. Voglio dire una parola sul Vangelo perché è già ora di terminare, no? La seconda lettura che ha scelto è il grandioso capitolo 21 che conclude il Vangelo di Giovanni, il risorto sulla sponda. Sull'altra sponda lui è già giunto, ma non è una sponda con la quale ha preso le distanze da noi, è una sponda mobile, che avvicina il mondo della resurrezione a noi che siamo ancora pellegrini e in cammino. Il risorto è sulla sponda e con la sua presenza è l'alba che viene incontro alla notte, una notte passata invano nella fatica del lavoro senza successo e serve per mettere ancora meglio in risalto la bellezza di quell'alba, di quel mattino con cui il risorto si fa presente sulla sponda e sulla fatica consumata per tutta la notte senza frutto scende forte, signoreggia la sua parola e i discepoli l'ascoltano ed eseguono quello che il Signore dice loro e la rete si riempie e si mettono davanti a noi le due figure del discepolo amato e del discepolo amante. Il discepolo amato, Giovanni, diciamo, punto interrogativo, il discepolo che Gesù ama, che sa e dice è il Signore, e il discepolo amante del Signore che si spoglia e si getta in mare, spinto dal desiderio di congiungersi con il suo Signore. E di questi slanci penso che in Pina qualche volta ci sono stati. Un giorno mi ha passato un foglietto, vediamo adesso se lo ritrovo qui, mi ha passato un foglietto dove aveva ricopiato un testo di una santa, di una mistica, Santa Maria Maddalena dei Pazzi, e questo testo, dove è andato? È caduto anche prima, è la seconda volta che cade. Ci sono tante cose carine, ha scritto di suo pugno, questo è il foglietto scritto da Pina, dove dice, ritrascrive da un testo di questa santa: o amore, tu mi fai struggere e consumare, tu mi fai morire eppure vivo. Anime, amate voi l'amore, venite ad amare l'amore. Ecco, dicevo, della prima lettura, che è la lettura in cui Pina viene a raccontarci una vita fondata sulla presenza dello Spirito in lei e quindi aperta a una grande speranza. Nella lettura del Vangelo abbiamo una Pina che ci racconta che cosa sia potere avere sempre per un dono del Signore, una illuminazione del Signore, occhi per vedere la sua presenza nella vita quotidiana e con la sua presenza mettersi in ascolto della sua parola e fare quello che lui dice e allora poi godere dei frutti di questa obbedienza alla sua parola e di ritrovarsi suoi commensali e di ritrovarsi con molti commensali pescati grazie alla propria obbedienza e alla propria sottomissione al Signore. Mi ha scritto l'ultima volta, una delle ultime volte che mi ha scritto, era il 12 aprile, il testo che abbiamo letto all'inizio, il suo testamento, avete visto la data? È il 9 maggio. Erano solo 4 giorni dopo che la sorella Agata era stata pure chiamata in paradiso. Quindi era ancora sulla scia di questi nostri ritorni verso il Signore. Un mese, poco più di un mese fa, quando ha iniziato un pochettino le sue condizioni di salute ad aggravarsi e avevo fatto una visita a lei insieme con Caterina, poi mi aveva il giorno dopo mandato o aveva dettato, ecco forse uno dei suoi ultimi messaggi, in cui ricordava, dice, quando ero giovane, il padre, Don Giuseppe, mi incoraggiava ad abbandonarmi al Signore, mi faceva mettere la testa sulle sue ginocchia e diceva che dovevo abbandonarmi allo Spirito, pensare e invocare lo Spirito Santo per me e per tutti. Io credo che ciascuno dei presenti qui sa quanto ha invocato, per se stessa forse, ma ancora di più molto per tutti, fino alle ultime ore, ricordando, intervenendo, dicendo una parola, esortando, mostrando la sua attenzione, la sua premura, qualche volta i suoi dispiaceri, quando magari i suoi figli non camminavano come lei con il suo cuore materno avrebbe desiderato. Basta, per terminare, ritorniamo a questa prima parola del suo testamento, quando dice, immense sono le grazie elargitemi dal Signore, per le quali ho reso poco reso. Grazie, ma c'è una parola che dice, a tutti ad ognuno chiedo perdono, di non averle lasciate passare attraverso pazienza e mitezza. Qui c'è una parola molto bella, per cui le grazie del Signore, lei le pensa come grazie che debbono passare. Bisogna lasciarle passare. Non sono grazie che debbono essere tenute strette e conservate in un possesso personale. Devono essere lasciate passare. E per passare dice che ci sono due modi, attraverso che cosa? Attraverso due porticine, la porticina della pazienza e la porta della mitezza. Lei chiede perdono, dice, per non averlo fatto. Noi penso che abbiamo visto in questi giorni, soprattutto in questi giorni, ma non soltanto in questi, quanto invece lasciava passare delle immense grazie che il Signore le aveva elargite proprio attraverso molta pazienza e dolce mitezza. Ed ora invochiamo insieme il Signore, diciamo ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la Chiesa, il Signore la renda capace di quella pesca piena che avviene sulla sua parola e sotto i suoi occhi amanti, quella pesca grazie alla quale nessun uomo e nessuna donna rimane escluso dalla gioia della festa con il Signore. Noi ti preghiamo. Preghiamo per tutti gli uomini e per tutte le donne che soffrono per mancanza di giustizia e di pace. Chiediamo che la forza della resurrezione porti la luce del giorno nuovo dopo le tenebre della sofferenza. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per nostra sorella Pina penso che tutti abbiamo nel cuore una grande preghiera di ringraziamento e di lode al Signore, di ringraziamento per la sua presenza e per la sua testimonianza, per la sua forza. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ora possiamo pregare perché la preghiera di Pina ci ottenga dal Signore un po' della sua forza, della sua fiducia, del suo abbandono, della sua capacità di servizio e delle sue passioni. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i malati, soprattutto per quelli più gravi e più disperati, per i malati terminali, perché sentano, ecco, la vicinanza del Signore e non disperino mai del suo amore. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le persone a cui Pina ha voluto bene e per le quali ha sempre pregato, noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare gli uni per gli altri.
Preghiamo anche per tutte le persone che hanno aiutato e servito Pina in tutti questi lunghi anni di malattia, per tutti quanti hanno cercato di sollevare e curare la sua sofferenza e sostenere la sua fatica. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo moltissimo al Signore per intercessione della nostra sorella Pina, così a lungo provata dal dolore, così forte in esso, di insegnarci a sapere accogliere con ringraziamento, amore ardente e serenità piena le sofferenze, le difficoltà della nostra esistenza terrena. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutte le chiese del Medio Oriente dove Pina ha vissuto e che ha tanto amato, per tutti i cristiani che testimoniano in queste ore la loro fede, con pericolo della vita anche, e preghiamo per la pace, in particolare per la pace in Terra Santa tra Israele e il popolo palestinese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo anche in modo particolare per Vittoria, la signora che ci ha aiutato molto in casa con la Pina. Il Signore la ricompensi per quanto si è spesa per lei e custodisca tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Stradale in Spagna, che il Signore l'aiuti molto, Pina la capirà molto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché Pina dal cielo continui ad esercitare la sua grande maternità verso tutti i suoi figli, in India, in Medio Oriente, verso tutti i popoli che ha portato nel cuore con tanto slancio e con tanto amore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i familiari di Pina, per i suoi fratelli, per i suoi nipoti, per tutto quello che desiderano di bene. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche i genitori di Pina, che sono ora riuniti con lei davanti al volto del Signore, perché tutti possano godere della sua gloria. Preghiamo.
Io vorrei ricordare anche il carattere spigoloso della Pina, duro, e per ringraziare il Signore che credo che ci dia anche un carattere che serve poi nel piano di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Io invece voglio sottolineare, fra tutte le sorelle che ho conosciuto, forse Pina è quella che tra tutte ha più per quello che si può vedere esteriormente, aveva anche un animo un po' mistico, così come ha testimoniato anche Tommaso nell'omelia, e per questo questa dimensione nuziale che ha avuto fortissima sempre, che non l'ha mai abbandonata neanche nella malattia più più acuta, più grave, più dolorosa. Preghiamo per noi sorelle, per noi fratelli, per le nostre ore di preghiera, per il nostro zelo verso Dio, per l'amore per alla Vergine. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per la chiesa di San Marino e del Montefeltro, a cui Pina era molto grata per i doni che aveva ricevuto fin da bambina. Abbiamo avuto anche la possibilità, io e lei, di avere conoscenze di alcuni padri spirituali che hanno inciso nella vita e nella vocazione di Pina. Preghiamo. E poi per tutti ricordiamo il nostro padre Don Giuseppe, tutti i fratelli e le sorelle della nostra comunità che il Signore ha chiamato in paradiso, tutti i defunti della famiglia di Pina. Preghiamo. Questo, o Padre misericordioso, ti chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.